I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E l'America si risveglia in subbuglio e più divisa che mai dopo l'attentato all'ex presidente statunitense Donald Trump, che, lo ricordiamo, è stato ferito all'orecchio da un proiettile sparato, secondo le accuse dal sospetto attentatore Thomas Matthew Crooks, da una distanza di 120 metri. A seguito degli spari fatti esplodere dal ragazzo è morta una persona e altre due sono rimaste ferite gravemente. L'ex presidente Trump è in buone condizioni di salute, ma si ritrova a gestire una situazione molto complicata, come gli stessi rivali democratici si trovano a gestire in questo momento. Noi facciamo il punto della situazione insieme a Matteo Vergani, professore associato alla Deakin University, specializzato in crimini d'odio. Matteo, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Veniamo come prima cosa a quello che è stato accusato di essere il responsabile di questo attentato, Thomas Matthew Crooks, un ventenne senza nessun precedente. Che tipo di profilo ha? Come possiamo descriverlo in questo momento?
Si sa pochissimo, sono tutte speculazioni quelle che girano nei media, perché l'FBI non ha rilasciato ancora nessuna indicazione, a parte il fatto che appunto è un ventenne, è iscritto al registro dei repubblicani, ma non vuol dire molto, perché magari lo ha fatto per potersi avvicinare di più a Trump, quindi non si sa, e ha fatto una donazione apparentemente quando aveva 17 anni a un fondo per il Partito Democratico. Anche questo ho letto sui social media, che alcuni del Partito Democratico dicono che è un omonimo che ha fatto questa donazione, quindi in realtà non si sa molto. La cosa interessante è che nel contesto di oggi, nell'era dei social media, non importa che non si sia molto, perché qualsiasi vuoto viene immediatamente riempito con le teorie più strampalate su chi è questo attentatore Thomas Crooks. Quindi in realtà direi che è meglio in questo momento fermarsi e aspettare che siano le autorità a dirci di più.
Autorità che in questo momento stanno indagando se quanto accaduto possa essere derubricato come tentativo di omicidio oppure di terrorismo interno, a matrice interna. Che differenza farebbe in uno o nell'altro scenario?
Il terrorismo, diciamo, negli Stati Uniti, quello che noi chiamiamo terrorismo domestico, è solitamente definito come crimine d'odio, perché la legislazione identifica come attacchi di terrorismo solamente quelli che provengono da organizzazioni listate nella lista di organizzazioni terroriste e sono organizzazioni esterne agli Stati Uniti. Però diciamo che la distinzione principale è la motivazione ideologica. Se venisse stabilito che Thomas Crooks ha agito per motivi politici, beh, in quel caso sarebbe un attentato terroristico. Se invece venisse stabilito che, come nel caso dell'attentato che venne fatto a Reagan nell'81, si parla di un mitomane in cerca di visibilità nazionale, beh, in quel caso non sarebbe un attentato terrorista, ma sarebbe appunto un tentato omicidio.
E guardiamo allora le reazioni da parte dei due campi. Joe Biden, meno di 24 ore fa, ha parlato alla nazione e ha invocato unità. Ascoltiamolo.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we're our fellow Americans. We must stand together. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back. Take stock of where we are.
how we go forward from here.
Queste le parole del presidente americano Joe Biden. Allo stesso tempo, Donald Trump ha affidato prima a X i suoi pensieri e poi a un'intervista nella quale ha ricostruito quello che è successo. Su X ha scritto anche lui che è più importante che mai in questo momento rimanere uniti. E poi nell'intervista ha dichiarato: ho già cambiato i miei prossimi discorsi. Prima erano incentrati su attacchi frontali verso Biden, adesso invece parlerò di unità. Insomma, perché da parte di tutte e due le parti questa comunità di intenti anche nel reagire e soprattutto che responsabilità hanno entrambe le parti nella creazione di questo clima?
Noi sappiamo che questi eventi, tentati omicidi di candidati presidenziali o di presidenti come attentati terroristici, hanno un fortissimo impatto nella psicologia e nel pubblico, in particolare stiamo parlando del pubblico americano adesso, soprattutto quando ci sono immagini di sangue. C'è uno studio in una rivista di psicologia dopo il tentato omicidio di Reagan che mostra come, a seconda delle immagini che sono state mostrate del tentato omicidio, ci sono state delle risposte emotive diverse dalla parte del pubblico, e vedere immagini con il candidato appunto sporco di sangue, come sono le immagini che circolano adesso di Trump, si sa che sono in grado di evocare emozioni molto forti, in particolare rabbia. Ecco, si sa che la rabbia, negli studi di psicologia politica, fa sì che i supporters del candidato, quindi di Trump, diventano coesi intorno al candidato, diventano più mobilitati, diciamo, e anche più estremi. E quindi quelli potenzialmente violenti saranno galvanizzati da questo attacco. Quindi questo attacco, c'è tutta la probabilità che, invece che diciamo far calmare l'opinione pubblica, come stanno cercando di dire Trump e Biden, abbia invece un effetto opposto. Anche Biden, come tutti i politici democratici, sta cercando di limitare questa ondata di rabbia, difendendo Trump, ovviamente, il processo politico democratico, ma dubito che abbiano successo.
Quindi, Matteo, questa è una risposta genuina da parte di entrambi i candidati. Hanno ben presente il rischio di un'escalation?
Ovviamente hanno presente il rischio di un'escalation che sarebbe terrificante per gli Stati Uniti di oggi. Ricordiamoci che, secondo uno studio recente, circa il 25% degli americani pensa che la violenza politica sia legittimata, e il 50% degli americani, in uno studio fatto a maggio, qualche mese fa, ha dichiarato che pensano che vedranno una seconda guerra civile americana durante la loro vita. Negli Stati Uniti c'è veramente paura che si diffonda violenza di matrice politica nel paese in maniera incontrollata, e quindi sia Biden che Trump devono, ovviamente, secondo il loro ruolo, calmare un pochino le acque. Inoltre vediamo che Trump, già dopo il primo dibattito, era, diciamo, apparso un candidato molto più stabile, o con un, diciamo, modo di fare più presidenziale, tra virgolette, perché sta cercando di imporsi come il candidato che vincerà, il candidato che riuscirà a tenere insieme tutti gli americani, a vincere le elezioni, e quindi lui sta continuando quel copione, cercando di porsi come l'unica, diciamo, opzione per gli americani.
Tra le due parti in causa, chi ci guadagna politicamente da questo attentato?
Credo che ci guadagnerà Trump. Trump ha fatto tutta la sua campagna elettorale, sia ovviamente attaccando, anche in maniera retoricamente violenta, il Partito Democratico e i suoi nemici politici, ma anche dipingendosi come una vittima. Ecco, quello che è successo in Pennsylvania dimostra, ecco, di fronte ai suoi supporters e soprattutto a tutti gli americani, che lui è una vittima in questo momento, e quindi, appunto, probabilmente capitalizzerà ancora più consenso verso le elezioni.
Un atto del genere che effetto potrebbe avere per quanto riguarda il dibattito tutto americano sulla diffusione di armi?
Amnesty International, ad esempio, è subito uscita con un comunicato dicendo che questo attentato dimostra che nessun politico, nessun americano, neanche i candidati presidenziali, che dovrebbero essere i più protetti, nessun politico è al di sopra, nessun americano è al di sopra del rischio della violenza per armi da fuoco, perché questo ovviamente risponde alle campagne di Amnesty International di cercare di regolamentare ulteriormente la diffusione di armi da fuoco negli Stati Uniti. D'altra parte sappiamo che se Trump vincerà, come sembra probabile, lui è sicuramente opposto alla regolamentazione delle armi da fuoco, anzi è il candidato appoggiato dalla National Rifle Association, quindi non ci sarà nessun atto in questa direzione. Quindi è un po' paradossale l'impatto, perché da un certo punto di vista dimostra oggettivamente che l'impatto della violenza per armi da fuoco negli Stati Uniti è incredibilmente elevato confronto a tutti gli altri paesi occidentali avanzati, ma anche sta aumentando negli Stati Uniti. Ma dall'altra parte le elite politiche e anche gli americani stessi, come lo dimostreranno in queste elezioni, non vogliono che vengano regolamentate.
Stiamo parlando della situazione negli Stati Uniti con Matteo Vergani, professore associato della Deakin University, specializzato in crimini d'odio, questo a seguito dell'attentato nel fine settimana di cui è stato vittima l'ex presidente statunitense Donald Trump. Matteo, spostiamoci adesso in Australia per parlare ancora di violenza verso la politica. Il commissario della Polizia Federale australiana, Rhys Kershaw, ha rivelato che le minacce verso i politici australiani sono salite a 725 nell'ultimo anno finanziario, questo rispetto alle 279 del 2020-2021. In una sua udienza davanti al Senato si è detto preoccupato per l'aumento delle minacce che appunto sono state segnalate negli ultimi anni. Che similitudini e che differenze ci sono con gli Stati Uniti?
Come dicevo, negli Stati Uniti aumenta il rischio di violenza politica e anche in Australia ovviamente si hanno indicatori diversi, perché negli Stati Uniti, essendoci una diffusione molto alta di armi da fuoco, questi rischi si vedono proprio nelle azioni delle persone, mentre in Australia, non essendoci disponibilità di armi da fuoco comunque molto minore rispetto agli Stati Uniti, l'indicatore di questi rischi sono le minacce, che ovviamente stanno aumentando, ma non è l'unica cosa che sta accadendo. È stato recentemente fatto sapere al pubblico che un giovane armato era entrato nell'ufficio di un membro del Parlamento del New South Wales a luglio di quest'anno con l'intenzione di uccidere e ha cambiato idea all'ultimo momento evitando un attacco. Per fortuna non è successo nulla. Abbiamo visto che a giugno l'ufficio di Josh Burns a Melbourne è stato dato a fuoco e vandalizzato. Durante il Covid abbiamo visto appunto un'escalation di minacce a politici legate a varie teorie del complotto, e l'anno scorso, proprio in questo periodo, ci sono state molte minacce e manifestazioni in cui i manifestanti hanno letteralmente assediato i lavori di consigli municipali e locali come il Monash City Council a Melbourne, protestando contro il drag queen story time, protestando contro l'identità transgender e teorie del complotto strampalate come la 15 Minutes City. Quindi queste manifestazioni, questi casi di violenza politica, di minacce, di manifestazioni illegali e di assedi a municipi locali fanno vedere che anche in Australia si sta elevando il tenore del dibattito e c'è una crescente polarizzazione e estremizzazione delle opinioni delle persone. Fortunatamente non è così a livelli degli Stati Uniti, non è così marcata, ma stiamo sicuramente andando nella stessa direzione.
E a questo proposito, la scorsa settimana il governo albanese ha nominato l'avvocata e imprenditrice ebrea Gillian Segal come prima inviata speciale per l'antisemitismo nel paese, una nomina fatta in risposta ai crescenti episodi di violenza contro gli ebrei, questo a seguito del conflitto a Gaza. Tra l'altro non è una invenzione del governo albanese quella dell'inviato speciale, esiste questa figura anche in altri paesi, per esempio Canada, Stati Uniti e Germania. Ecco, è una nomina che potrà veramente contare o un'operazione di facciata? Qual è la valutazione che si può dare?
Ovviamente dipenderà da come l'antisemitism envoy e anche l'islamofobia envoy, che verrà annunciato secondo quanto ci ha detto il governo tra poco, dipenderà da come decideranno di agire. Ovviamente non sono ruoli che possono risolvere il problema dei crimini d'odio in toto, nella sua totalità, o possono risolvere ovviamente la guerra che sta avvenendo a Gaza. Quello che possono fare è sicuramente cercare di fare pressione sul governo perché cambino in maniera migliore le leggi sui crimini d'odio, che in Australia sono molto arretrate. Ad esempio negli Stati Uniti, nella Gran Bretagna, altri paesi, in Germania ci sono leggi molto migliori di quelle che ci sono in Australia. In Australia addirittura non esiste una legge a livello federale sui crimini d'odio. E poi possono sicuramente impegnarsi nell'educazione, che è una parte fondamentale della prevenzione dei crimini d'odio, e anche nel coordinamento con altre figure che, come detto, esistono in paesi come gli Stati Uniti, come la Norvegia, la Germania, nella lotta per esempio all'antisemitismo a livello globale. Chiaramente sono nomine, diciamo, in cui il governo reagisce a un clima, un'escalation che sta ovviamente diventando ingestibile in Australia e nel mondo, che è quella tra le tensioni tra la comunità ebrea e la comunità musulmana, ma lascia scoperte moltissime altre comunità che sono vittime d'odio, come appunto tutto il mondo LGBTI.
Ecco, e in questo caso qual è la prospettiva per queste categorie?
Beh, sicuramente se, di nuovo, torniamo a come incarneranno questi ruoli, l'antisemitism e l'islamofobia envoys, se sapranno fare advocacy per leggi che proteggano tutte le comunità dai crimini d'odio, incluse le comunità LGBTI, persone con disabilità, eccetera, beh, tutti ne hanno da guadagnare, ovviamente. Se invece si focalizzeranno solamente a proteggere la loro comunità, non avrà, diciamo, i benefici che tutti speriamo, e probabilmente il governo, si chiedono in molti, diciamo, che si occupano di questi temi, dovrà istituire dei ruoli che siano più comprensivi per proteggere dai crimini d'odio tutte le comunità.
Matteo Vergani, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo e a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.